Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 24. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno». Ed esse si ricordarono delle sue parole. E tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria, madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'accaduto. Dalla Pasqua 2017, figli del divino volere, la forza che sposta la pietra dal sepolcro e la luce sfolgorante della risurrezione sono la vostra forza e la vostra luce. Tutto il cielo è con voi, vi benedice Gesù. Se hai fede quanto un granello di senape, puoi dire a questa montagna di spostarsi, ed essa lo fa. È da un'altra parte nel Vangelo, ma sostanzialmente è quello che ci sta dicendo adesso il Signore, fin dall'inizio, dalla prima preghiera, è quello che ci sta dicendo a che punto è la fede nella divina volontà, cioè fino a che punto io la sto vivendo e quale potenza ancora devo scoprire. Di misericordia, di resurrezione, soprattutto perché è quello che ci chiede di vivere da risorti in ogni luogo, con ogni persona, in ogni situazione. Questa era la prima parte. Quindi non possiamo rimanere come queste donne nel Vangelo a stupirci, impaurite, ma dobbiamo essere quelle donne invece, quelle persone che portano la resurrezione perché la vivono, non l'hanno solo sentita, ma perché proprio sono resurrezione. Bene, io ringrazio il Signore di questo stimolo veramente enorme nella frase che la pietra del sepolcro e la luce sfolgorante della risurrezione sono la vostra forza e la vostra luce. Sinceramente, a volte mi può capitare, altre volte ancora devo imparare a capire come usare questa forza e luce che il Signore mi dà nel divino volere. Fiat. Amen.
Iat, grazie Padre Luca, grazie. Veramente importante perché questa forza e questa luce dobbiamo prima di tutto essere convinti noi, poi viverla nella nostra vita e farla vedere ai fratelli, al mondo, perché il mondo creda e si converta e si salvi. È un impegno grande, ce lo diciamo sempre, però continuiamo a dircelo perché abbiamo bisogno di condividerlo fra di noi. Infatti volevo dire anche ai fratelli che fanno fatica a condividere, è importante condividere questo. Sicuramente ognuno di noi ha nel cuore qualcosa, fa delle esperienze, riceve delle luci, perché facendo questo cammino non è che possiamo rimanere fermi e magari al buio, assolutamente no. Il fatto di poterle condividere con gli altri fratelli, di poter sentire anche ognuno il cuore degli altri che si trasmette, questo aiuta tutti. È importante non stare soltanto ad ascoltare, ma essere anche protagonisti. Non so se mi spiego, fratelli e sorelle. Poi volevo dire un'altra cosa a proposito del Vangelo. Questi apostoli erano informatissimi, non per sentito dire, Eppure quando accade qualcosa che anche ci è stato annunciato, anche se siamo informati, ma che non corrisponde ai nostri desiderata, alle nostre aspettative, e facciamo fatica ad accoglierla. Ci sembra che possa, che non sia vero. Vorremmo che accadessero solo le cose per le quali siamo preparati, ma preparati non perché l'abbiamo sentito dire o preparati dal di fuori, ma preparati interiormente. E questo è chiarissimo per come si sono comportati gli apostoli, noi non siamo di più. Stiamo attenti a questo. Fiat.
Fiat.
Ti dico che a me mi riporta molto al pensiero, a quello che ha detto Padre Luca, a quello che ha detto te, a tutto il rosario, a questa grande grazia, a questo comprendere che secondo me, insomma, almeno per me parlo, non è facile, però sto sempre più crescendo con l'aiuto del Signore a comprendere che questa croce va abbracciata perché è la chiave della luce. E se noi nella divina volontà adesso possiamo vivere la nascita, possiamo vivere la passione, possiamo vivere la risurrezione, possiamo e dobbiamo girare per noi e per tutti e portare poi tutta l'umanità, bisogna sentirsi risorti, bisogna sentirsi in questa luce grande. Poi che lo siamo e ci riusciamo un altro discorso, ma quello dicevi te. L'importante è crederci e se si crede in questo si sente questa potenza, questa liberazione. Ecco, io percepisco in questa croce di luce la liberazione dall'inganno, dalla paura, dalla morte, dal non perdono. Io sento questa grande liberazione. Dunque ringrazio veramente il Signore con tutto il cuore, a nome di tutte le generazioni che lo hanno capito, che lo capiscono e che lo capiranno e che tutti veramente si viva in questa luce eterna, in questa croce che ci fa tanto paura, ce la vogliono fare apparire solamente di dolore quando è un dolore che porta veramente come il parto, no? Alla rinascita. Alla nascita, alle coccole della mamma che ti allatta, alla vera nascita, alla vera vita. Fiat.
Fiat, grazie Denizia, vedi che la mano non era alzata per caso. Grazie Teresa.
Garantisco che non l'avevo alzata.
Questa pietra, ecco, è tutta l'umana volontà che ci separa dal risorto e dal sepolcro vuoto. E le stesse donne ne erano piene, per cui come l'umana volontà non ci fa vedere, ci impedisce, ci fa temere la luce che illumina, così quelle donne hanno avuto paura dell'abito sfolgorante delle due persone, dei due angeli, perché erano troppo piene di umana volontà. Ecco, come ha detto prima Aurora, difficilmente il divino e l'umano spesso, ecco, sono diversi, per cui quando si è pieni di umano, il divino diventa irraggiungibile e l'umana volontà è la pietra che ci divide, ecco, da quella luce, da quella forza. Ecco, volevo dire questo, che tutto gira intorno a questa pietra. Grazie. Buona
Grazie.
serata a
Grazie a
tutti.
te Paola, Fiat. Assunta?
Sì, eccomi. Volevo testimoniare il mio cammino, diciamo, perché è nato 25 anni fa e lo stupore, di Pietro nel vedere il sepolcro vuoto lo paragono al mio stupore quando conobbi il nostro profeta che mi parlava di Gesù, un Gesù che io ho sempre amato ma non lo conoscevo nel dettaglio, diciamo. Sapevo quello che i sacerdoti ci facevano e ci dicevano. La mia vita, ovviamente, quella della mia famiglia è cambiata totalmente, perché si viveva, io avevo una sete di pazzi dell'acqua della fonte, e quindi mi sono abbeverata moltissimo, specialmente nei nostri vari ritiri, e ho avuto delle esperienze stupende, meravigliose. E come potrei vivere adesso senza tutto questo? Il cammino, certo, è bello, ma è in salita, ovviamente. Però chi ha fiducia nel Signore lo ama, a lui nulla è impossibile, e neanche a noi senza il suo aiuto e quello della mamma, perché la mamma loro non la lasceremo mai. La nostra poi resurrezione è successa proprio nel momento in cui il Signore ci ha consacrato figli del divin volere. E là veramente siamo risorti, e da quel momento tutto è cambiato, la nostra vita, i nostri figli che ci seguono anche in questo percorso, evidentemente hanno sentito, noi non abbiamo imposto niente a nessuno, evidentemente hanno sentito, hanno visto e ci stanno seguendo. Quindi queste meraviglie le devo solo al nostro Signore e a tutti i fratelli che mi hanno testimoniato, che mi hanno aiutato nel frattempo, perché non si cresce da soli, ovviamente. E quindi niente, dal momento in cui abbiamo conosciuto il divino volere e abbiamo pronunciato il nostro fiat, per me è stata una nuova vita, e ringrazio il Signore e tutti coloro che mi hanno aiutato. Grazie Gesù.
Fiat, grazie Assunta.
Posso continuare?
Certo.
Anch'io avrei un'esperienza recente, molto recente, che mi sta a cuore molto. E una notte, nella notte del 1° dicembre, quindi pochi mesi fa, dopo una serie di nottate trascorse sveglio, afflitto da lancinanti dolori addominali, terribili, terribili. Allora, ecco, si è scatenata una catena di preghiere, a cominciare da Aurora e da fratelli e sorelle di mezza Italia. Quelle nottate le ho trascorse in preghiera, quando il dolore si calmava. Ma quello che è più importante, offrivo queste sofferenze a Gesù e alla mamma, e alla fine poi ripetevo le stesse parole di Gesù. Padre, allontana da me questo calice, se possibile, ma sia fatta la tua volontà. E mi sono messo nelle mani di Gesù. Perché dico questo? Perché siccome io ho fatto il chirurgo per 40 anni, sapevo perfettamente che cosa avrebbero dovuto farmi. Una cosa indicibile, nel senso che avrebbero dovuto derivare il contenuto dell'intestino attraverso un buco nella pancia per una diverticolite. Bene, nell'ultima notte è successo questo, ecco perché ci tengo a testimoniarlo. È successo questo, dopo un'ennesima nottata trascorsa tra dolori, preghiere, eccetera, ero pronto con la mano sopra il telefono alle 6 del mattino per chiamare mio fratello per farmi portare in clinica, dove i colleghi chirurghi erano già pronti, avevano già preparato la camera operatoria. Quindi io sapevo perfettamente a che cosa andavo incontro, potevo andare incontro, e quindi umanamente avevo una certa apprensione che la mia vita non sarebbe stata più la stessa. Ecco perché parlo di resurrezione. anche fisica, non solo spirituale. Ebbene, con la mano poggiata sul telefono, per chiamare, stavo per alzare la cornetta, quando a un certo punto, alle 6 del mattino, aspetta un attimo, fermi, cominciai a sentire un lievissimo miglioramento. E minuti che passavano, pian piano questo miglioramento andava affermandosi. Per farla breve, io sto ancora qui, con la mia pancia ancora tale e quale come era prima, e quindi non posso che ringraziare un milione di volte il Signore Gesù, la Mamma Celeste, ma anche Aurora e tutti i fratelli e sorelle che si sono impegnati per pregare. Ecco, la potenza del divin volere, la potenza delle preghiere e delle offerte fatte nel divin volere possono dare esiti di questo tipo. Amen. Fiat sempre.
Fiat, grazie Pippo. Mi ricordo.
Ci provo perché questa cosa, questa preghiera oggi, sia il Vangelo, ma soprattutto quelle due righe del messaggio di Gesù, mi hanno dato un'emozione particolare, perché l'ho letto veramente stamattina, e nel leggere il Vangelo, chiaramente mi sono anche un attimo immedesimata negli apostoli, a dire che malgrado tutto, malgrado avessero avuto tante esperienze, loro l'hanno visto, però io credo che veramente doveva essere un qualcosa di stravolgente per loro, non trovare il corpo soprattutto, perché quella forse era la cosa che li ha sconvolti di più. Ma poi, quando ho letto le parole di Gesù, la forza che sposta la pietra e la luce stravolgente della resurrezione sono la vostra forza e la vostra luce. Io sono rimasta un attimo veramente in silenzio, con veramente l'esperienza di sentirla, questa forza e la luce. Non lo so, perché non c'avevo nessuno che me lo potesse testimoniare. Però la forza io l'ho sentita. L'ho sentita come se in quel momento fosse scesa dentro di me e mi ha dato veramente, ho pianto di gioia, diciamo, perché proprio è stata una cosa che non avevo mai provato. Fiat.
Fiat, grazie Pia.
Io sottolineo questo aspetto del Vangelo. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Se abbiamo fede, come ci diceva Padre Luca, possiamo essere certi che non ci saranno pietre che non possono essere rimosse da questa fede che ci viene incontro. E poi c'è questo salto. Quando siamo figli di Dio, la fede opera il miracolo e risposta alle pietre. Se diventiamo figli della divina volontà, la forza per spostare le pietre, non solo le nostre, ma che a questo punto non ci sono più, ma quelle che sbarrano la strada dei fratelli, è dentro di noi. E questa luce che indica la via è dentro di noi, perché il Cristo risorto dentro di noi continua la sua opera. E come ci ha detto, sono andato al Padre, posso continuare in voi e farò opere ancora più grandi. E allora crediamo in questa forza che il Signore ci dona, che viene a sprigionare dentro la nostra miseria, e crediamo che questa luce che ci abita può davvero squarciare le tenebre, che stanno strepitando davvero tanto perché sanno di avere i minuti contati. Per cui mentre il cielo è con noi e ci benedice, anche noi vogliamo essere con il cielo e ricambiare questa benedizione con tutto il cuore. Fiat.
Fiat, grazie. E pregare perché quei minuti siano davvero pochi.
Speriamo, sì, che siano brevi come i nostri, non come quelli del Signore.
Che si compiano le promesse, Fiat.
C'è Francesca.
C'è la mano di Franca, forse?
Sì.
Sì, eccomi. Beh, guardate, io non posso tacere. In questo cammino ho ricevuto veramente tanto. La luce, la resurrezione. Perché la forza, la luce, la potenza di Dio mi ha liberata dalla confusione, dalla nebbia, che mi oscurava la mente. Avevo sì la fede, ma era un po' confusa. Questa pietra che Gesù ha tolto ha fatto scaturire la luce in me e mi ha liberata dal peso che mi schiacciava. Ora vedo chiaro, perché vedo l'amore di Gesù che mi accompagna in ogni momento della mia vita. Sì, perché è vero, Gesù è la mia forza ed è anche la mia difesa. Fiat.
Fiat, grazie Franca.
Io vorrei dire qualcosa a favore di Pietro e degli altri apostoli.
Vai, vai.
Perché c'è un motivo. Allora, immagino Pietro e voglio dire gli altri apostoli, quando arrivano queste donne, raccontano qualcosa che è fuori dalla mente di ogni persona del mondo. Cioè, qualcosa di... è chiaro che è una cosa da non credere quello che ha fatto, qualcosa che certo l'avevano visto, l'avevano sentito, ma non l'avevano vissuto, capito? La resurrezione era perciò qualcosa difficile era oltre l'umano, e quindi questo oltre l'umano è anche il nostro cammino che stiamo facendo, no? Nella Divina Volontà, e noi nella Divina Volontà cerchiamo di andare oltre l'umano, non nelle cose da fare, quelle concrete, quanto quelle da vivere nella personalità, nella mente, nella volontà, e andiamo però oltre l'umano. È chiaro che il cammino che bisogna vivere è un cammino che ha necessità soprattutto di non stupirsi quando non ce la facciamo, che andiamo oltre noi stessi, no? Cioè, questo bisogna anche dirlo, perché altrimenti ci sono dei sensi di colpa enorme che non fanno, che ostacolano nel cammino della Divina Volontà. Non ci dobbiamo sentire ecco, sempre in colpa perché non capiamo e non ce la facciamo, o solo a momenti accade, altri momenti no. È chiaro che il Signore sa già tutto questo, ed è perciò che bisogna condividere. Perché dove non ce la faccio io, un fratello ce l'ha fatta e mi aiuta nell'ispirazione e nel suo modo di essere nel divino volere, come una catena così legata, come gli anelli delle catene che sono legate e stanno insieme, hanno una forza solo se sono insieme, che possiamo entrare veramente nella Divina Volontà. Ecco, io lì in quel momento sono dei singoli apostoli all'interno di una stanza che ascoltano un qualcosa di oltre l'umano. Noi siamo qui legati in una catena dove veramente siamo la forza e la vostra luce. Cioè, il messaggio che lui ha dato non l'ha dato a una persona sola, l'ha dato a tutti insieme. È solo tutti insieme che noi possiamo veramente vivere oltre l'umano nella Divina Volontà. Perché se io penso di fare tutto da solo, come perché sono sacerdote, ecco, già parto con la superbia e quindi non arrivo neanche a fare un gradino per salire. Credo che sia anche questo da dire, perciò io capisco gli apostoli che voraci hanno ricevuto veramente qualcosa di, ma io era incredibile, cioè la loro mente era in, non lo so, io mi rivedo proprio pieni di stupore, sto pieno di stupore per l'accaduto, e dice il Signore ha fatto qualcosa che non era, che sì, avevamo sentito, ma non l'abbiamo vissuto. Ecco, noi la Divina Volontà ora non dobbiamo fare questo passaggio, siamo già pronti per il passaggio successivo, quello di appunto raccogliere questo che hanno vissuto gli apostoli e svilupparlo però insieme, perché se non è insieme non si arriva da nessuna parte. Ecco, questo volevo sottolineare. Fiat.
Fiat, grazie Luca, è assolutamente così, e lo diciamo e lo sottolineiamo, ma è importante comunque, non è mai abbastanza, ma lungo tutto questo cammino che nell'Eterno forse sarà breve, ma per noi è lungo, io parlo della mia esperienza trentennale, una delle parole che ho sentito più volte dal Signore, oltre a non temere, è siate uno. Sì. Che anche dal Vangelo ovviamente, comunque sì, a noi sì, l'ha detto tantissime volte, dovete imparare a diventare plurali rimanendo singolari, ti ricordi?
Sì, questo è determinante, altrimenti tutte le volte entriamo in un senso di colpa che è quello che ci frena, è quello lì, è quella pietra lì.
Secondo me non dobbiamo entrare nel senso
di colpa. Appunto.
Perché dobbiamo essere così impegnati a seguire il Signore e a fare quello che ci chiede e a gioire di quello che vediamo, perché grazie al cielo vediamo anche dei frutti, che se c'è qualche inciampo siamo già in piedi perché la mamma ci ha già alzato e non abbiamo tempo per i sensi di colpa. Perché i sensi di colpa vuol dire che mi concentro su me stesso, invece sì, meno mi penso e meglio sto, e più riesco a occuparmi delle cose del Padre nostro.
E più siamo, e più diventiamo plurali, appunto.
Sì. Certo, grazie Padre Luca.
Certo.
Volevo dire una cosa proprio su questo siate uno, perché mi ricordo che tutti i primissimi messaggi che avevamo qui a Napoli finivano tutti col siate uno, che abbiamo poi capito dopo tanti anni che cosa volesse dire.
Sì.
Sembrava di doverci occupare, non lo so, del cibo che mancava a qualcuno, di un qualche aiuto che dovevamo fare, ma
che non è
che poi dopo si è rivelato è stato tutt'altro. E che poi è vero, questo siate uno, per esempio, nel dire che io ho sentito questa forza in me partita, una preghiera mega galattica per l'umanità intera, che non avevo magari mai fatto, mai pensato, ma è questo secondo me è proprio nella divina volontà, che uno se ascolta poi viene fuori tutto quello che lui vuole.
Certo, grazie Pia. Vale o Fabio?
Ciao, sono Fabio. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, dunque io volevo innanzitutto ringraziare il Signore sempre perché ci tiene legati a sé nella divina volontà attraverso i suoi messaggi, quelli della mamma, attraverso il gruppo, attraverso di voi e poi anche grazie alle esperienze, no, che ci fa vivere giorno per giorno. E niente, oggi volevo ringraziarlo in modo particolare perché al lavoro mi è capitato di dover prendere un ragazzino di 16 anni che, diciamo, per la sua storia non voleva prendere nessuno dei miei colleghi, no? Allora, quando mi hanno chiesto, ho detto sì, dai, lo prendo insieme a Gesù e vorrei portare a lui tutto il bene che il Signore vuole dargli. Perché questo ragazzino di 16 anni, qualche giorno fa, qualche settimana fa, ha tentato di tagliarsi un braccio, ecco, per fare un gesto eclatante, probabilmente per un disagio, per dei problemi psicologici. E quando oggi l'ho visto proprio quest'anima chiusa nel sepolcro, perché era proprio presente fisicamente, ma l'anima non c'era, era proprio, come dire, ho proprio visto un sepolcro chiuso dal quale non filtrava neanche un piccolo raggio di luce, no? Allora, quando l'ho chiamato e gli ho detto, Joshua, dai, vieni con me, e ho pregato il Signore di starci vicino e di aiutarmi nell'aiutarlo ad alzare un po' quello sguardo, no? Che era basso, era triste, era ripeto, proprio un sepolcro chiuso. E allora mi sono affidato proprio al Signore, perché è la prima volta che mi capita una situazione così un po' estrema, ecco. E, E mi sono fidato in ogni cosa, no? A un certo punto dicevo: Signore, dai, suggeriscimi qualcosa, non vorrei parlare solo di muovi la mano, muovi il braccio, muovi il gomito, vorrei che si aprisse un po' questa pietra per fargli entrare un po' di luce. E allora a un certo punto gli ho fatto notare il tempo, no? E gli ho chiesto: ma ti piace la giornata di oggi, visto come soleggiata, oppure preferisci la pioggia quando invece è un po' più cupo il cielo, no? E lui, senza alzare lo sguardo, mi dice: ma è uguale, non cambia per me. Allora io, sempre appoggiandomi a Gesù, sento come dire, gli dico: ah, ho capito cosa vuoi dire, tu mi stai dicendo che sono stupende sia la giornata di sole che la giornata di pioggia, no? Allora lui fa un sorriso, questo sorriso che, come dire, ha notato che nel suo pessimismo poteva esserci anche qualcosa di bello, no? E è un po' come se avessi sentito che il Signore mi diceva, no? E dice a tutti noi, anche di fronte alle cose più difficili, voi state sempre con me, e lo spostiamo quel macigno, ce la facciamo, anzi lo sposto io per voi, ma prima di tutto bisogna crederci. E quindi ecco, io lo porto nel cuore questo ragazzo qua, perché tra qualche giorno, poverino, lo ricovereranno in un centro psichiatrico.
Lo porto anch'io nel cuore.
Ecco, sì, nella divina volontà lo portiamo tutti. E lo porteranno in questo centro psichiatrico dove gli faranno delle terapie farmacologiche, no? Però vorrei che ci fosse sempre intorno a lui qualcuno che badi alla sua anima, no? Più che al resto. E quindi nella divina volontà possiamo farlo e possiamo, come dire, fare in modo che Gesù lo sposti questa pietra dal sepolcro, che passi questa luce di resurrezione anche nella sua vita, come nella nostra, come in quella di tutti, di tutta l'umanità, perché senza di lui i sepolcri, come dire, si chiuderebbero, no? E per cui solo il Signore può operare queste meraviglie. Per cui lo ringrazio, perché mi ha proprio fatto vedere che anche una semplice frase a volte può far passare questo raggio di luce, di divina volontà, di amore, no? E quindi niente, lo ringrazio e ringrazio tutti voi. Iat.
Vai Patrizia.
No, niente, io ho poco da dire della divina volontà perché l'ho conosciuta da poco. Poi ho saputo che c'era questo gruppo e mi piace frequentarli, ascoltare, cioè capire veramente. L'ho conosciuta a Sottomarina tramite una signora. Poi parlando è venuto fuori che anche qua all'ESMO c'era questo gruppo. Ho detto: magari mi porta tanta fortuna, perché sono abbastanza sofferente.
Ti porterà grazia più che altro.
Fortuna, sì, porterà le grazie, la fortuna. Non voglio denaro, ricchezze, voglio nipotina da 10 anni. E anche mio figlio è sofferente, che non la vede nemmeno lui. E sto cercando dei gruppi che mi aiutano veramente a ricevere questa grazia di poter ritornare a vedere mio nipote.
Ti assicuriamo la nostra preghiera, Patrizia. Tu fidati del Signore, della mamma, consegna tutto.
Tutto.
La consegna è fondamentale. Tutto quello, sì, che consegni è salvato.
Io consegno, vorrei che anche la mia famiglia, sì, loro sono contenti, non si lamentano mai di quello che faccio io sulla preghiera, su questo, ma vorrei che anche loro collaborassero tanto con.
Comincia a camminare tu, a fidarti del Signore, della mamma e a e a non farti rubare la pace e vedrai delle cose belle, come abbiamo visto.
Infatti, questo è un periodo che proprio la pace ce l'ho poco. Ho perso un fratello 2 mesi oggi, un tumore, 57 anni, e mi sento veramente spenta. Però il Signore mi dà la grazia che sto, cioè, vado alla mia famiglia, cerco di andare al lavoro.
Il Signore ti riaccende. Padre Luca adesso ti benedice, vero padre?
Sì, certo, aspettavo la conversazione, certo. Se volete, nella divina volontà, ti benedico per tutti voi, ma anche per Patrizia, vi benedico perché possiate avere quella luce della resurrezione che sposta le montagne, che risorge ogni anima, che fa incontrare tutti i fratelli attraverso l'opera di Maria, il suo cuore immacolato, il suo modo di agire, la sua potenza nello spirito. Chiediamo, grazie. Aspetta, nella divina volontà, perciò ti benedico, perché la sua tristezza sia completamente scomparsa dal tuo cuore e la luce risplenda della vita nella tua mente, nei tuoi occhi, nelle tue mani, nella tua anima. Dio ti benedica attraverso Maria Santissima, nello Spirito Santo, nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen, grazie.
Grazie.
Sempre.
Eccomi Aurora. Volevo testimoniare con voi, fratelli, un'esperienza che ho fatto in questo senso, proprio in relazione al messaggio di Gesù di stasera. E, a proposito della preghiera iniziale che Aurora ha fatto nel 2012, cioè mentre siamo risorti ci accade di vivere relazioni da sepolcro. Questo, quello che ho sperimentato è che questo è sintomatico del fatto che noi siamo in cammino e che il nostro egoismo, se non è ancora del tutto morto, com'è nel cammino, è un cammino, quindi man mano sperimentiamo se veramente rimane tale e si rinnova sempre questa morte e resurrezione. Ecco, quando mi è successo questo, ed è molto forte, cioè non è importante ricordare tutte queste cose, ma è importante subito rivolgersi al Signore e dire semplicemente: Signore pietà, Ave Maria, perché così con una preghiera continua, incessante, il Signore ci permette di avere questa forza che ha spostato la pietra e questa luce, pian piano questa luce ci inonda l'anima nostra e ritorniamo pienamente risorti. Quindi questo cammino non ci deve, diciamo, demoralizzare se sperimentiamo una relazione da sepolcro, ma questo il Signore lo permette per farci diventare ancora più suoi, ancora con più consapevolezza, e questa forza è in noi, ma noi siamo in cammino, e quindi quando succede questo basta invocare la mamma e la luce torna. Fiat.
Sì, però stiamo attenti che non si spenga, che è meglio. C'è qualcun altro?
No, non ci sono più mani alzate.
Volevo dire un piccolo chiarimento che magari allora sulla resurrezione. Un conto è resuscitare qualcuno dai morti, cioè farlo rivivere dalla condizione precedente di assenza proprio di vita, che è la morte fisica, anche spirituale. Un conto, secondo me, è la resurrezione, è uno stato d'essere diverso, a un livello più alto e più grande. Per cui non è che sono solo uscito dalla morte, io vivo qualcos'altro. Non vivo più quello stato di prima, è talmente grande questo livello della resurrezione che è chiaro che la sua forza e la sua luce sono talmente potenti per la grandezza del dono della resurrezione. E quindi è qui che si vede, c'è cioè il contesto dei figli del divin volere, perché non è solo rimettere in vita un corpo o rimettere cioè risuscitare proprio in questo senso, quindi rifar rivivere insomma l'esperienza di prima, migliorandola, eccetera. E qui dice proprio la risurrezione è qualcosa in più, perché se così non è, non poteva essere così anche grande nel tempo, che dopo 2000 anni ancora siamo qui a parlare o cercare di farla nostra attraverso appunto il dono della divina volontà. Volevo chiarire le due differenze, eccetera, tant'è che il verbo che viene usato sono dei verbi particolari proprio per distinguere che è qualcosa che non c'era prima, cioè non si può usare come parola precedente, ecco, è uno stato di vita precedente. Tutto qua.
Poi per quanto riguarda Luca, per quanto riguarda la risurrezione riferita ai figli del divin volere, è una risurrezione particolarissima che si compie già sulla terra da vivi, senza essere morti.
Sì,
è una risurrezione.
Brava, perché questo è importante, perché è davvero, noi sperimentiamo un livello diverso di risurrezione, cioè cosa che potremmo viverla dopo che siamo morti, dici vabbè, dopo che sei morto il Signore ti risorge, ti fa entrare nel cielo e quindi tu capisci quello che stai vivendo, però il Signore se la fa vivere adesso nel cuore.
Adesso siamo, infatti ci dice vivete da risorti, siete già risorti nel momento in cui appunto abbiamo accolto la divina volontà.
Però non è un rimettere a posto le cose di prima, no. è un'altra vita.
È alla divina.
Alla divina.
Come dice Luisa, no?
Sì.
Grazie.